nel libro di Isaia, Isaia, figlio di Amos, ha avuto una visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. E nel libro di Isaia ci sono le profezie che riguardano Gesù come Messia di Israele e sono presenti nel capitolo 9, nel capitolo 40, nel capitolo 42, nel capitolo 49, nel capitolo 53, nel capitolo 54 e nel capitolo 60. E questo è solo un messaggio di quello che è la potenza del Signore in Gesù. E cosa diceva Isaia? Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti, dei montoni, del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Poi dice: smettete di portare offerte vane. Leggo sempre il capitolo 1 di Isaia. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Qua parlava ai capi di Sodoma e di Gomorra. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. E questa è la prima lettura. Poi veniamo alle altre che avevo preparato, e sono in Giovanni al capitolo 5, i versetti dal 36 al 42. Dice così: ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Qua è Gesù che parla. Egli era la lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo la sua luce. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni. Poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. E non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. Amen. Vedete, sono parole molto, molto forti e molto mirate che dice Gesù. Poi l'altra lettura è Matteo 11, dal 25 al 30. Qualcuno vuole leggere? Viene ridotto.
In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Amen.
Amen.
Vedete, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti ed è arrivate ai piccoli fanciulli. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Poi venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Poi l'ultima lettura che facciamo è in Vangelo di Luca, al capitolo 19, i versetti dall'1 al 10. Leggere l'altro.
Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomero per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. E vedendo tutto ciò, tutti mormoravano dicendo: Egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: Oggi la salvezza è entrata in casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen.
Assolutamente. Vedete, cari fratelli, sono capitoli molto belli e che ci, attraverso queste parole, Gesù e anche i profeti ci vogliono, accomodiamoci pure, scusate, ci vogliono insegnare Gesù e i profeti la vera religione, cioè come porsi nei confronti del Signore. E se facciamo attenzione a quello che diceva Isaia, è la stessa cosa che dice Gesù, con altre parole, però il senso è sempre lo stesso, che per accostarsi a Dio bisogna purificarsi, lavare le proprie mani e predisporre il cuore, ma non solo predisporre il cuore come una cosa mentale, dice proprio di lavare le proprie mani, cioè di non fare quello che facevi prima, di quando non conoscevi Gesù. E ognuno di noi sa cosa faceva prima, è quello che non fa più. Però, come abbiamo più volte letto anche in passato, ho detto anch'io che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. E la carnalità è molto forte, e quindi a volte succede che, pur non volendo fare certe cose, le facciamo. E sembra che non ci sia veramente una soluzione a questa natura, però la soluzione ce la dà Gesù in quello che ci spiega, in quello che ci insegna. Sono brani molto belli, che anche la conversione di Zaccheo è molto, molto bella perché sono molto commoventi, come anche il racconto del figlio prodigo. E quando il figlio prodigo si rende conto della sua situazione, dice: mi leverò e andrò dal padre mio. E cosa gli dice? Gli dice: Io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non sono più degno. Se uno capita che cade perché pecca, allora deve andare al Signore e dire: io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, Signore Gesù. Non sono più degno perché quello che ho fatto sono cose che sono lontane anni luce dalla tua santità e dalla tua volontà. È solo così che capiamo le parabole, quando le viviamo in noi stessi con la nostra esperienza personale. Perché il racconto del figlio prodigo è un racconto come quello anche della conversione di Zaccheo e di tutte le conversioni e le guarigioni che ci sono nel Vangelo, nelle parabole che il Signore racconta. Sono tutte volte a un cambiamento profondo all'interno dell'uomo. E vediamo che anche quando ci sono i 10 lebbrosi che vanno da Gesù e gli chiedono a Gesù se li può guarire, e Gesù cosa fa? Non li guarisce subito, gli dice: andate dal sommo sacerdote. E loro cosa fanno? Ascoltano Gesù e vanno. E mentre stanno andando, allora Gesù li guarisce. Quindi vedete come è potente la parola del Signore ed è veramente una consolazione per chi crede sapere che si può andare a Gesù e accettare la sua correzione, il suo consiglio, perché è una correzione, un consiglio che a volte è anche molto dolorosa perché ci dà veramente delle sportellate in faccia, perché è come se la parola del Signore ci inchiodasse, che mi inchiodasse, io parlo per me, che mi inchiodasse veramente alle mie responsabilità. Perché il Signore vuole che siamo credenti, responsabili e maturi. Solo così, se accettiamo le nostre responsabilità di fronte alla croce di Gesù, è la canzone che dice: ahi, quanto ti costò l'avermi amato. Solo se accettiamo così le nostre responsabilità, allora possiamo sperare veramente che il Signore cambi la nostra vita. Perché il Signore vuole degli uomini maturi, dei credenti maturi, non vuole dei bambini. Sappiamo che molte volte il credente viene paragonato a una pecora. E abbiamo già parlato in passato della pecora, che è un animale che non ha senso dell'orientamento. Se si perde, ha bisogno che qualcuno la vada a cercare, perché lei difficilmente ritorna nell'ovile, nel gregge. E ho letto tanti racconti dove ci sono tanti pastori che magari per proteggere il gregge cosa fanno? Fanno dei recinti con delle spine grandissime. E queste spine cosa servono? Servono che evitare che gli animali di notte vengano per assalire, i lupi vengano per assalire le pecore. E così è quello che fa il Signore per noi, ci protegge, è un nostro avvocato, ci protegge, ci consiglia. E quando ci allontaniamo ci viene a cercare. Come nel racconto che dice che quando uno ha perso una pecora, se la mette sulle spalle e la riporta indietro. Perché la pecora, se noi siamo pecore, non siamo persone avvedute nel mondo. Io sinceramente non sono una persona avveduta nel mondo, anche se magari mi piacerebbe essere una persona riconosciuta nel mondo, affermata, e questo è un mio peccato. Però io mi rendo conto che non sono una persona avveduta nel mondo. E però quando capisco questo, il Signore me lo fa capire con la sua parola, e veramente il mio cuore si scioglie, e veramente torno con gioia all'ovile, e torno con gioia al Signore che mi fa comprendere questo. Anche grazie alle battiture, intendiamoci, non perché se è un'esperienza di vita, le esperienze di vita fanno male. Non sono cose finte, capite? Perché sennò parleremo solo di teorie di cose finte. Ecco, questo è un po' il preambolo. Perché, vedete, perché diciamo questo? Perché ogni cosa buona e perfetta, noi che siamo credenti lo sappiamo, viene dall'alto. E noi questa testimonianza nelle nostre vite l'abbiamo avute tutti. Tutti, se siamo credenti, abbiamo avuto prima o poi un giorno della nostra vita questa testimonianza. e hanno avuto questa esperienza nella propria vita. Però questo, cari fratelli, è solo il punto di partenza nel riconoscere che c'è un Signore che ci cura. In Proverbi 1:22 sta scritto: chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore del Signore. E questa è la mia esperienza. E penso sia anche così per Marco e per tutti quelli che hanno avuto una moglie, noi nella nostra comunità. Questa è un'esperienza diretta della parola del Signore e di fede. Gesù in Giovanni 5:36 dice che la sua testimonianza è maggiore di quella di Giovanni. Sappiamo che Giovanni è stato considerato il maggiore dei profeti. Tra nati da donna non c'è stato mai nessuno superiore a Giovanni. Ma Gesù cosa dice? Nel regno dei cieli lui non è che l'ultimo, perché uno di questi piccoli fanciulli è più grande di Giovanni. Vedete la differenza tra la vita reale e il regno dei cieli, che è una promessa per noi. Giovanni è venuto per rendere testimonianza a Gesù. Sapete quando diceva: raddrizzate le vostre vie, fate frutti degni di ravvedimento. E quindi è venuto a rendere testimonianza alla verità, perché sappiamo che Gesù è la via, la verità e la vita. Mentre Gesù è venuto sulla terra, si è incarnato, per compiere, come dice lui stesso, le opere che il Padre suo gli ha dato di compiere, in modo tale che noi attraverso di lui conosciamo il Padre. Qui Gesù, in Giovanni 5:36, ci inchioda con una frase, e inchioda con una frase tutto quello che l'uomo può pensare e dire. Chi non crede che Gesù è il Figlio di Dio non può avere comunione col Padre. Poiché se Giovanni è venuto a rendere la testimonianza alla verità, e sappiamo che, poi come dice anche nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, Giovanni stesso, da Mosè è venuta la legge, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù, questo Gesù è venuto per testimoniare che le nostre opere erano malvagie, affinché l'uomo si ravvedesse e credesse al Vangelo e a Dio, e in Dio. Gesù in questo brano è lapidario. Cioè, è una sentenza questa, è una freccia scoccata al cuore di chi crede. Voi investigate le scritture, dice. È un'accusa oppure una giustificazione? Dipende se abbiamo o non abbiamo la comunione col Padre. Intendiamoci, è un bene per un credente investigare le scritture, ed è anche un dovere, ma è un bene che è necessario, ma non è sufficiente per avere la vita. Le scritture sappiamo che testimoniano di Cristo anche nell'Antico Patto, come abbiamo citato prima Isaia e tutti questi capitoli che parlano della venuta del Messia. I profeti, i cui spirito di Cristo abitava in loro, profetizzavano appunto la venuta di un Messia, che era il Messia di Israele. Ma ora con la nascita di Gesù è successa una cosa impensabile per la mente umana. Dio, che vuole che ogni uomo si ravveda, e per questo è paziente e misericordioso, è voluto scendere dal cielo e farsi uomo per solidarizzare con le sue debolezze, con le debolezze dell'uomo. Però non solidarizza con i suoi peccati, perché sappiamo che il Signore è 3 volte santo, non c'è alcuna ombra in lui. Infatti, in Romani, perché dico questo? Perché Dio è giusto sempre e condanna sempre il peccatore. Non siamo qui a dire che Dio odia il peccato ma ama il peccatore, perché questo non è un insegnamento che viene dalle scritture. E Gesù non insegna questo, ma neanche l'Antico Testamento insegna questo. Sta scritto nella prima lettera dei Romani, al capitolo 18: l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. C'è scritto che chi pecca usa il suo corpo come strumento di ingiustizia agli occhi di Dio. Vedete com'è profonda e com'è netta la scrittura. È per quello che tutte le persone del mondo che sponsorizzano degli stili di vita che vanno esattamente contro natura, contro quello che Dio ha creato. sono in abominio al Signore. Questo dobbiamo gridarlo forte nelle nostre assemblee. E dobbiamo essere sicuri di questo, perché possiamo rispondere con lo Spirito di Dio e con fermezza quando nel mondo ci sono persone che sostengono il contrario. Ho letto recentemente uno scritto di una dottoressa che ha perso il posto di lavoro per le sue posizioni. Questa persona è cattolica, però ha una visione molto chiara di cos'è il peccato e di cos'è in abominio, e spiegava delle cose allucinanti, allucinanti. Perché sono chiamati peccati contro natura? Perché vanno esattamente contro le cose normali che succedono tra uomo e donna. Sono delle cose che solo a leggere fanno rabbrividire, ma poi sono portatori di malattie. C'è scritto che un aumento delle percentuali di ammalarsi in modo psichiatrico di queste persone omosessuali. Contraggono malattie come l'AIDS, la sifilide, la... Oltre che molti vanno anche incontro al suicidio, perché quando il Signore abbandona un uomo, veramente la depressione è forte in questa persona. E in Romani c'è scritto questo, al capitolo 1. Però per tornare a noi, qui Gesù ci invita caldamente a riflettere sulle nostre situazioni. Ed ogni persona che ha il cuore indurito dal peccato ha solo un modo di recuperare, andare a Cristo ai piedi della croce. Vedete, cari fratelli, la croce per alcuni al massimo può essere fonte di riflessione, ma non credo sia giusto per noi che ci definiamo credenti questo. Non si rende una buona testimonianza alla verità. La croce è fonte di sofferenza per Cristo. Egli è salito veramente sul Calvario, sta scritto che è diventato peccato per noi. Proviamo a riflettere quale affronto può essere stato per il Signore Gesù. Lui sì che è veramente santo, che non ha mai commesso peccato. Diventare peccato per noi e subire la punizione che avremmo dovuto ricevere noi per i nostri peccati al posto suo. Per questo la croce deve essere anche fonte di sofferenza oltre che di speranza per noi, perché la nostra ribellione è costata veramente cara a Cristo. Poi Gesù dice anche che lui non prende gloria dagli uomini. Ed è vero, perché la gloria la prende dal Padre, che ha detto: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Quale maggiore gloria può aver avuto il Signore Gesù? Vedete che tutte le parole che dicono gli uomini, amen, alleluia, non servono a niente. Per quello che Isaia dice, io sono stanco delle vostre preghiere, delle vostre suppliche, delle vostre mani alzate. Lavatevi le mani, pulite e santificate il vostro cuore, e poi veniamo e parliamo. Solo questo è il modo della religione giusta per entrare nella fede. Solo questo è il modo. Gesù non prende gloria dagli uomini perché ce l'ha avuta dal Padre suo. Perché dice: io e il Padre siamo uno. Il Padre mi ha detto quello che devo fare, io lo faccio. E rivelo chi è il Padre, a chi voglio io. Però chi si ravvede dà gloria a Dio nel suo cuore. Gesù sa che non abbiamo l'amore di Dio in noi quando cerchiamo di giustificarci in base alla legge, e qua lo spiega molto bene, in cui riponiamo la nostra speranza. Perché non, facendo questo vuol dire che non ci arrendiamo alla giustizia di Dio che si è manifestata una volta per sempre nella storia con la nascita di suo figlio Gesù unigenito, che è salito sulla croce e morto e risorto il terzo giorno. Ancora in un altro passo del Vangelo, Gesù ci esorta ad andare a Lui, ed è quello che abbiamo letto prima, in Matteo 11, 25, 30. Il giogo di Cristo. La più grande verità del Vangelo è stata nascosta ai savi e agli intelligenti, ma è piaciuto a Dio rivelarla ai piccoli fanciulli, tali solo coloro che nascono di nuovo per fede in Gesù. Gesù descrive qui l'intima comunione tra lui e il Padre e i suoi discepoli. Il giogo di Cristo non è pesante. Egli dà riposo a chi è travagliato ed oppresso, poiché il suo giogo è dolce e il suo peso è leggero, come sta scritto. Il giogo è un attrezzo di legno usato per legare due buoi, in modo tale che questi possano tirare l'aratro, ed è quindi un simbolo di fatica. Ma qui Gesù ci rivela una cosa meravigliosa per superare le fatiche e i pesi che la vita ci pone ogni giorno davanti. Vedete, cari, le prove sono veramente dure per tutti. Dura, pesante, tremenda è una malattia, ma anche le difficoltà nella vita di tutti i giorni, le difficoltà lavorative possono essere lunghe e molto pesanti. Vi ricordate solo come esempio il faraone che aumentava il carico di lavoro degli ebrei che erano schiavi del faraone? E cosa gli diceva? Voi dovete produrre lo stesso numero di mattoni, però dovete anche procurarvi la paglia per poterli fare. L'uomo è spietato verso l'altro uomo e la schiavitù è terribile, durissima. Ho solo letto stamattina una testimonianza di un arabo che parlava della società di Gaza. E c'era una famiglia, un padre di famiglia, con 6 figli, quindi 8 in famiglia. Lavora 12 ore al giorno in una panetteria per 2,50 dollari al giorno. Vedete la schiavitù, come dura e tremenda. Ai giorni nostri, che si sbandierano diritti da tutte le parti, la società è completamente ingiusta. Ed è una società malata, perché per lavorare bisogna pagare. Per lavorare bisogna pagare. Questa è la società occidentale diventata così. Però il Signore ci chiama, come abbiamo già detto altre volte, a qualcosa di più alto, per superare queste difficoltà. Il Signore ci dice che la comunione con Lui è il segreto di questo e ci dice che possiamo passare attraverso le prove e alle difficoltà e ai carichi, anche seppur molto pesanti, imparando da Lui, che è mansueto ed umile di cuore. E dice: voi troverete in questo modo riposo per le anime vostre. Il Signore ci dà la chiave di volta per superare le prove e che è la vera umiltà che va di pari passo con la mansuetudine. Ma prima di tutto questa umiltà, questa mansuetudine, il credente deve averle nei confronti di Dio. Infatti in Romani, perché deve averle nei confronti di Dio? Perché molte volte la volontà di Dio è contraria alla nostra e ci sembra un torto, un'ingiustizia. E così non sia per un credente. Perché se un credente vede nelle cose che gli capitano un torto, un'ingiustizia, allora forse non ha capito niente di quello che vuole dire il Signore Gesù. Il torto e l'ingiustizia li possiamo subire dagli uomini, ma il Signore è più che vincitore anche sugli uomini, su questo mondo. Così è scritto. In Romani 12, ai versetti 1 e 2, sta scritto che i nostri corpi sono presentati a Dio quale sacrificio vivente, e questo è il nostro ragionevole servizio a Dio. Se poi andiamo a vedere la nuova riveduta, sta ancora scritto, e adesso vi leggo il versetto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Nelle note c'è scritto che spirituale è la traduzione letterale di razionale. Quindi un credente, quando legge la parola, capisce cos'è la sua vita rispetto alla parola, capisce cosa gli capita nel mondo, rende un culto razionale al Signore, deve capire cosa gli succede. È per questo che può ringraziarlo in modo razionale, senza avere delle manifestazioni che sono solo esempio di carnalità o di, non so come spiegare, le emozioni sappiamo che sono sì importanti, perché Gesù pianse nei confronti dei discepoli che erano malati. Però poi cosa fa? Gesù è pratico e guarisce queste persone, gli va incontro, le aiuta, capisce le situazioni, più di tutti. Quindi noi, quando ci troviamo insieme ad altre persone, dobbiamo capire chi abbiamo di fronte, capire le situazioni. Solo così possiamo rendere un culto razionale al Signore, cioè modellare la nostra vita secondo la parola di Dio. accettare in toto la volontà di Dio, anche quando va in direzione contraria alle nostre aspettative. Chiede di non conformarci a questo mondo, ma di essere trasformati nella nostra mente affinché conosciamo quale sia per esperienza la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Vedete come tutto quadra alla luce della parola del Signore, se assimiliamo queste cose per fede. Perché la volontà del Signore, sappiamo, è sempre migliore della nostra. E dobbiamo trasformare veramente la nostra mente per poter conoscere per esperienza, come diciamo prima, chi ha trovato moglie ha trovato un bene e un favore da parte del Signore. Vedete come sono parole così diverse da quello che dice il mondo? Perché, cari fratelli, le benedizioni non sono quelle materiali. Sì, se Dio vuole, avremo anche le benedizioni materiali. Ma il Vangelo non insegna questo. Se no, veramente quello che è successo a Giobbe, uno potrebbe dire, è successo a Giobbe perché? Perché Giobbe ha peccato contro il Signore, come dicevano i suoi amici. Invece Giobbe era pure santo agli occhi del Signore. Addirittura era talmente pio che faceva dei sacrifici per i suoi figli perché aveva 7 maschi e mi sembra 3 femmine, o 4 femmine, non mi ricordo più. Comunque, questi si trovavano per fare festa e per poter mangiare e bere insieme. E Giobbe, che era un uomo pio agli occhi di Dio, cosa faceva? Faceva dei sacrifici per dire: magari questi hanno peccato in cuor loro quando io non sono presente. Ebbene, un uomo così ha perso tutto. Ha perso i suoi greggi, la sua casa, sono morti tutti i suoi figli. E Giobbe probabilmente sposava una donna che non era una santa donna, perché addirittura lo deride e dice: maledici Dio, perché cerca di morire, perché quello che ti è successo non è mai successo a nessun uomo. Ma la cosa bella e grandissima anche di questa storia è che Giobbe all'epoca non aveva i culti, non aveva la scrittura, perché sappiamo che il libro di Giobbe è uno dei libri più antichi e mi sembra che sia contemporaneo quasi di Abramo la storia di Giobbe. E quindi come ha fatto quest'uomo che non aveva i culti, non aveva la scrittura, ad essere giusto agli occhi di Dio? Come ha fatto? Mi sono sempre chiesto. Perché probabilmente lo Spirito di Dio, come dice la Scrittura, abitava nel suo cuore e i suoi pensieri e le sue azioni, come dice la Scrittura, si accusavano e si scusavano a vicenda. La sua coscienza lo rimordeva. Vedete, quando la coscienza rimorde, è una buona cosa. Non dobbiamo ignorare questo. È come se il Signore ci parlasse attraverso la nostra coscienza e dire: guarda che se vai avanti per questa strada vai a finire male. Se noi ubbidiamo di cuore, se non ubbidiamo di cuore, scusate, a quello che sono gli insegnamenti della Bibbia, Dio ci corregge con l'umiliazione. In questo caso sì, nel caso di Giobbe no. E ben venga se poi la correzione è però assimilata per fede. Allora veramente si producono qui dei frutti di pace di cui parla Gesù. Veniamo a Zaccheo, l'ultimo brano che abbiamo letto. Zaccheo era un capo dei pubblicani. I pubblicani erano gli esattori delle imposte ed era un uomo molto ricco. All'epoca, mi sono un po' informato sui nostri manuali, i romani facevano pagare le tasse sui commerci, su tutti i movimenti che c'erano all'interno di una nazione che avevano conquistato. Però non avevano una struttura ramificata che raccoglieva da tutte le persone le imposte. Avevano degli appaltatori e questi appaltatori erano i cosiddetti pubblicani ed erano solitamente delle persone molto ricche che pagavano al tesoro di Roma una determinata quantità di denaro e poi però a loro volta si dovevano rivalere sulla gente per poter fare come si dice, gli esattori per esigere le imposte che loro avevano già versato al governo di Roma. Però nel fare questo molte volte non c'era protezione per la gente e quindi questi facevano quello che volevano, molte volte chiedevano molto di più di quello che loro versavano alle casse di Roma il tesoro. È per questo che erano persone viste molto male dagli ebrei. E soprattutto potete pensare come uno come Zaccheo, che era un ebreo di Gerico, poteva essere visto dai suoi connazionali, perché raccoglieva i soldi, le imposte per delle persone pagane, che erano i romani, che non erano ebrei. Era quindi una figura molto negativa. Infatti, gli scribi e i farisei cosa fanno? Criticano molto Gesù che si ferma a parlare con tali persone, con tali peccatori, c'è scritto. Però Zaccheo in cuor suo voleva vedere chi era Gesù. Ed essendo piccolo di statura, per fare ciò sale su un sicomoro, che è un albero molto molto grande, con dei rami così grandi e lunghi che uno ci può stare pure in piedi sopra. E Gesù, cosa succede? Che vede, e qua è commovente, Gesù che vede nel segreto del cuore di Zaccheo, cosa gli dice? Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Luca 19:5. Zaccheo riconosce in Gesù l'autorità del Padre e vuole porre fine alla sua vita precedente, dichiarando che restituirà ben 4 volte quello che ha defraudato ai suoi fratelli ebrei. Perché anche questo 4 volte non è scritto a caso nella Scrittura. Perché se noi andiamo a ricercare in Esodo 22:1, c'è scritto: se uno ruba una pecora, restituirà 4 pecore per la pecora rubata. Vedete come i racconti sono tutti legati alla legge. Gesù non è venuto per abolire la legge. Infatti, Zaccheo dice: io restituisco in base a quello che dice la legge data da Dio a Mosè. Perché Gesù non è venuto per abolire la legge, come dice lui stesso, ma per salvare chi era perduto, come dice anche Gesù in questo passo. E infatti dice, anche costui è figlio di Abramo, cioè è figlio della promessa. Gesù è il figlio di Dio per la gloria del Padre. Amen. Santifichiamolo anche noi nei nostri cuori, così come ha fatto Zaccheo. Questa è la sola via per ricevere le benedizioni, cari fratelli. Vedete, quando a Gesù chiesero: quante volte devo perdonare un fratello che viene da me dopo aver peccato e mi chiede perdono? E Gesù cosa gli risponde? 70 volte 7. E così farà sempre Gesù, perdonerà sempre chi si accosta a lui e riconosce il suo peccato per ricevere il perdono. È venuto per questo Gesù. Il suo sacrificio è unico e perfetto e salva perfettamente chiunque si accosta a lui. Ricordiamoci in ebraico una lettera bellissima che parla del sacrificio unico e perfetto di Gesù. Cosa dice in ebrei 16:19? Cito solo questo. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura, ferma nella nostra vita e che penetra fino all'interno del velo. Qui fa allusione a come era realizzato il modello del Tempio nell'Antico Testamento, in base agli ordini che gli ebrei, gli israeliti, avevano ricevuto direttamente da Dio. E che Dio diede a Mosè. C'era il cortile, c'era l'altare dei sacrifici, che era una conca di rame, c'era il luogo santo e il luogo santissimo, in cui entrava una sola volta il sommo sacerdote all'anno. Però doveva offrire, visto che era una persona, un essere umano e che peccava, doveva offrire per se stesso i sacrifici anche per il popolo. E Gesù cosa fa? Qua dice: è come un'ancora sicura e ferma nella nostra vita che penetra fino all'interno del velo. Allude al velo che separa dal luogo santo dal luogo santissimo. Gesù, cari fratelli, è entrato per noi quindi nel luogo santissimo, cioè alla comunione perfetta con il Padre, dove sta il Padre, cioè Dio. Con un sacerdozio che se fosse sulla terra, e questo è anche scritto in ebrei, non sarebbe possibile che esistesse, perché c'erano già i sacerdoti nell'antico patto e sono stati aboliti con la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Egli è salito in cielo per intercedere per chi crede in lui, sempre. Questa è la nostra fede, cari fratelli, è per questo che abbiamo gioia. A me provoca una grande gioia riflettere su queste cose. E anche riflettere sulla portata del sacrificio di Gesù, che era una cosa che aspettavano da secoli, gli ebrei, come abbiamo letto prima in Isaia. E Gesù, venendo in carne, simile a carne d'uomo, c'è scritto, adempiuto tutte queste profezie e adempiuto anche quello che sta scritto la formazione del vero altare, del vero tabernacolo, perché c'è scritto che il tabernacolo che Dio diede a Mosè, il modello, era solo un'ombra delle cose celesti, cioè era solo un modello terreno di cose, di ricchezze molto più alte che si sono realizzate tutte in Gesù. Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E questo sarebbe anche una fonte di uno studio futuro, magari potrebbe essere, perché sono cose veramente meravigliose. Però ricordiamoci, proprio perché dobbiamo essere maturi e assumerci le nostre responsabilità di fronte al peccato. Cosa c'è scritto in Corinzi? 1 Corinzi 11, quando parla della Santa Cena. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Vedete quale differenza c'è rispetto alla religiosità dei comandamenti delle varie religioni. Quindi ognuno esamini se stesso alla luce della parola, sempre e ogni giorno. Amen.